si riconosce nella vita dell'uomo un'attività fisica che viene espletata dal corpo fisico dell'uomo. Inoltre si riconosce un'attività di sensazione che si incentra in quello che abbiamo chiamato corpo astrale. Ed infine un'attività intellettiva alla quale presiede il corpo mentale dell'uomo. Senza un corpo fisico non si agisce nell'omonimo piano, così senza il corpo astrale non si hanno né sensazioni né emozioni. Senza il corpo mentale non solo non si ha attività intellettiva vera e propria, ma non si riconoscono neppure le sensazioni e le emozioni, né si possono coordinare le azioni. Il corpo astrale è più sottile del fisico, ma più grossolano del mentale. Tuttavia, ciò non significa che i tre corpi siano totalmente indipendenti. Né questo deve farlo pensare il fatto che alla morte del corpo fisico gli altri due corpi sopravvivano per un certo periodo di tempo. Per rendere più esplicativo questo discorso, dirò che come nel corpo fisico vi sono materie in stato di aggregazione molecolare solido, liquido e gassoso, senza che perciò nessuno si sogni di considerare, per esempio, lo scheletro qualcosa di a sé stante rispetto al resto del corpo, così è della triade corpo fisico, corpo astrale e corpo mentale che costituiscono l'uomo, il suo io, il suo carattere, insomma la sua psiche. E proprio questo intendo evidenziare che cosa è per noi la psiche dell'uomo. Oggi questo termine così antico è diventato di uso comune perché accontenta tanto il materialismo della scienza e dei positivisti quanto lo spiritualismo di chi crede che la realtà non sia tutta materiale. Che cos'è la psiche? È il complesso di tutte quelle facoltà e di quei caratteri che dirigono l'attività e l'esistenza dell'uomo, cioè di quelle qualità non fisiche che poi caratterizzano un individuo e lo diversificano da un altro della stessa specie. Così è psichica l'attività mentale istintiva o intellettiva. È psichica l'attività sensoria e di percezione, ma sovrana creatura della psiche è l'io. Quando si parla di io, comunemente si intende il proprio essere e più comunemente ancora la coscienza di esistere, ma ciò non è esatto. Infatti, già da quello che asseriscono la psicoanalisi e la psicologia, sapete che una tale concezione che lega l'io alla coscienza è un errore, perché l'io ha aspetti subconsci ed inconsci, quindi non è tutta coscienza. Ma prima di parlare di un tale errore, vorrei dire qualcos'altro. Fin qui mi sembra di avere, anche se solo accennato, fatto capire che la psiche della scienza umana o dell'umana conoscenza è né più né meno che l'attività del corpo astrale e del corpo mentale, secondo la nostra nomenclatura. Ora, in ordine ad un vecchio modo di concepire l'uomo, che era conseguenza non di un'analisi, ma di un modo di vedere il mondo in chiave più che religiosa, direi chiesastica, la psiche era un complesso di caratteristiche totalmente indipendenti non solo dall'ambiente e dall'educazione in cui l'uomo era cresciuto, ma anche e soprattutto dal corpo umano. La psiche faceva parte dell'anima, perciò Perciò era come quella immortale dono di Dio. Parte di questa concezione, e precisamente la indipendenza della psiche dal corpo, fu adottata dagli spiritisti, i quali vi aderirono interpretando che i defunti si manifestavano con la personalità avuta in vita proprio perché essa era una parte della psiche indipendente dal corpo, la quale parte sopravviveva intonsa alla morte di questo. D'altro canto, la moderna psichiatria, provando con l'esperienza scientifica che il modo di essere dell'individuo, cioè la personalità, come l'umore, come le facoltà mentali, sono dipendenti da certe cellule cerebrali al punto che anche gli stimoli ambientali ed educativi si imprimono nella personalità solo perché condizionano i processi biochimici di quelle cellule, ha dato un colpo alla interpretazione spiritica dei fenomeni medianici. Se infatti la personalità è strettamente legata alle cellule cerebrali, come per esempio lo è la memoria, a tal punto che l'una può cambiare e l'altra può sparire in conseguenza di lesioni dell'encefalo, come potrebbe rimanere integra dopo la morte del corpo? Se uno spirito comunicante si presenta in una seduta medianica con la personalità che aveva in vita e ricordando episodi accadutogli, e se invece la psichiatria ha dimostrato che tali qualità mentali sono strettamente connesse al cervello fisico, cervello che lo spirito non ha più, due sono le soluzioni: o lo spirito non è uno spirito, ma semplicemente una drammatizzazione, una ricostruzione di una tale personalità che il medium opera impiegando le proprie facoltà chiaroveggenti, oppure c'è qualcosa nel meccanismo cervello, personalità, anima che ancora non è stato compreso. È inutile dichiarare che io propendo per quest'ultima soluzione, anche se non escludo che certe comunicazioni spiritiche siano drammatizzazioni medianiche, cioè affermo che non necessariamente le sedicenti comunicazioni spiritiche sono veramente tali. Esse ricoprono una gamma che va dalla frode conscia a quella inconscia, come è la drammatizzazione, fino alla pura e vera comunicazione spiritica, peraltro molto rara. Ma la questione non verte sul fatto che sia possibile o meno la comunicazione dei disincarnati. Trovo più interessante cercare di chiarire, per quanto è possibile con termini non complicati, perché mai la personalità sembra strettamente dipendente e legata a certe parti anatomiche del cervello. Noi abbiamo sempre affermato che l'encefalo, specie nelle sue parti costituenti cervello e cervelletto, costituisce una sorta di apparecchio ricetrasmittente dell'attività degli altri due corpi, quello astrale e quello mentale. Però va precisato che l'attività del cosiddetto istinto naturale che governa le funzioni biologiche e che può, osservato, sembrare frutto di un'attività mentale, almeno nelle funzioni più complesse, solo in piccola percentuale ha veramente quell'aspetto. Per il resto è frutto dell'attività del corpo fisico e del corpo astrale. Mentre l'attività psichica, nel suo complesso, conscia, subconscia e inconscia, è invece totalmente frutto del corpo mentale. Allora, com'è possibile che alterando le cellule cerebrali, cioè di un corpo che secondo le nostre affermazioni è semplicemente un ricettore del corpo mentale, ove ha sede la vera attività omonima, si modifichi invece anche profondamente l'attività psichica, così come è stato osservato dalla psichiatria e della neurochirurgia. Mi servirò di un esempio che per voi è di attualità: il calcolatore elettronico. Questo apparecchio si può convenzionalmente considerare diviso in due blocchi: il terminale dove si immettono e si estraggono i dati per l'elaborazione, ed il calcolatore vero e proprio, il quale è cosa diversa dal terminale in sé. Ora, chi ignorasse l'esistenza e il funzionamento del calcolatore elettronico crederebbe che l'intero apparecchio fosse racchiuso nel terminale, ed in quello identificherebbe la sede di tutte le funzioni svolte dall'apparecchiatura composta da terminale e calcolatore. Allo stesso modo è delle facoltà psichiche, che hanno nel cervello la porta di entrata e di uscita, per così dire, cioè una sorta di terminale. Un terminale però non passivo, ma intimamente connesso col corpo astrale e con quello mentale, tanto connesso che i cambiamenti che avvengono nelle cellule per opera degli impulsi ambientali, e sono cambiamenti che riguardano la biochimica delle cellule, oppure i cambiamenti di natura organica, anche traumatica, immediatamente si riflettono sui corpi astrale e mentale, modificando il comportamento psichico dell'individuo. Supponiamo che con un intervento chirurgico specializzato ad un uomo venga cancellata una parte della memoria mediante un'azione sulla parte del cervello che si dice presieda a quella funzione. In effetti il chirurgo, agendo sul cervello, agisce indirettamente anche sul corpo mentale di quell'uomo, e agisce a tal punto che se il paziente trapassasse e si manifestasse in una vera seduta spiritica, si manifesterebbe smemorato. Oppure, se con lo stesso metodo chirurgico si agisce sui centri dell'aggressività, tale azione si ripercuoterebbe inesorabilmente sulla personalità del paziente, ma solo perché le cellule cerebrali sono simbioticamente unite col corpo mentale dell'individuo, tanto che il cambiamento delle une si riflette coercitivamente sull'altro.